Habermas, in un libro che si chiama Conoscenza ed Interesse, delinea appunto questa tesi, e cioè che non esiste conoscenza che non sia basata su un interesse. Perciò l'idea di una conoscenza pura è, egli la giudica ideologica, nel senso che a questo termine ideologia dava il marxismo. Abbiamo già accennato che la scuola di Francoforte, è vero, aveva molti legami con il marxismo e il neomarxismo. Dunque, dicevo, egli ritiene, Habermas, che la conoscenza pura, questo modo di concepirla in senso puro, è un atteggiamento ideologico, perché ogni conoscenza scaturisce da un qualche interesse. E perciò Habermas distingue tre tipi di conoscenza e interessi. La prima è quella che si basa sulle scienze empiriche ed analitiche, che hanno interessi conoscitivi di tipo teorico. Le scienze sono appunto sempre teoriche, no? A differenza della tecnica, che sono pratiche, no? Quindi un primo tipo sono le scienze empiriche ed analitiche, no? Un secondo tipo è rappresentato dalle scienze storiche ed ermeneutiche, che hanno interessi di tipo pratico, di tipo interpretativo, di tipo ermeneutico, no? Quindi le scienze storiche e le scienze ermeneutiche. Ermeneutica vuol dire interpretazione, no? E infine le scienze che egli chiama ad orientamento critico, dove è prevalente un interesse emancipativo, cioè un interesse che implica anche lo sviluppo, il progresso sociale, e quindi la liberazione anche dai condizionamenti della società. Quindi abbiamo questi, egli analizza questi tre tipi di conoscenze, mostrando anche gli interessi che sono implicati in questi tre tipi di conoscenza. In questo contesto egli sviluppa anche una polemica, svolge una polemica anche con Karl Popper, no? Che è un autore che ha fondato un razionalismo critico, no? E quindi che ha difeso maggiormente, no? L'oggettività della scienza, e al quale Popper Habermas contrappone un razionalismo di tipo pratico, più che di tipo astratto e teoretico. Dunque, analizziamo brevemente, molto sinteticamente, i tre atteggiamenti che abbiamo detto. Quello della concezione di esclusivamente scientifico-empirico, no? E quindi teorica, no? E questo è anche presente, dice, osserva Habermas, anche nel modo di concepire le scienze sociali, dove si vorrebbe riprodurre quello stesso metodo delle scienze. Ma naturalmente questo comporta la svalutazione o degli orientamenti pratici e quindi anche emancipativi delle stesse scienze sociali. E quindi da questo lato sarebbero, come dire, ridotte semplicemente alla mera applicazione del metodo delle scienze. Come vedremo, la sua concezione non è questa. Habermas distingue perciò fra giudizi, il giudizio è una proposizione, no? una proposizione, un'affermazione o una negazione, no? Tra giudici scientifici che riguardano appunto la conoscenza, no? La conoscenza pura, la conoscenza scientifica, e giudici di valore. Altre, no? Giudizi che riguardano la conoscenza, la scienza, conoscenza teorica, le scienze esatte, e altri sono giudizi di valore, che riguardano appunto perciò il rapporto tra teorie e prassi. Le scienze di valore sono le scienze storiche, le scienze morali e le scienze sociali. E quindi occorre naturalmente cercare di trovare un punto di unione tra la conoscenza basata sulle scienze pure e invece la conoscenza basata, vero, sui giudizi di valore e sulle scienze pratiche. Perché egli sostiene che i problemi pratici non possono essere avulsi dalla conoscenza. E perciò va superata l'impostazione positivistica che per un certo periodo storico ha contrassegnato le scienze sociali. E quindi bisogna che queste siano orientate, le scienze sociali, anche e soprattutto a scopi pratici. E quindi alla luce naturalmente di una ricerca delle cause dei fenomeni sociali. Dunque è chiaro che i problemi pratici no, non possono eludere, no, un aspetto anche teorico, no? No, ma non si può invece escludere da essi proprio l'aspetto pratico. Insomma, fini e mezzi non sono separabili in questa prospettiva di Habermas. E soprattutto ciò avviene nella concezione, vero, della filosofia analitica e questo che naturalmente e anche della filosofia che della scienza, no? Che praticamente privilegia l'aspetto teorico più che l'aspetto pratico. Insomma, Habermas ritiene che sia da perseguire la tesi kantiana che egli esprime nella ragion pratica, e semmai questa va, come dire, un po' adeguata alle esigenze contemporanee, ma insomma non deve essere abbandonata la tesi di Kant, secondo la quale l'etica, e quindi la condotta pratica, rimane universale e basata sul dovere, sull'imperativo categorico, eccetera, ma non può essa prescindere anche da una contestualizzazione. Questo è estremamente importante perché bisogna considerare i principi morali, ma anche incarnarli alla luce delle situazioni. E perciò non esistono scienze sociali che siano avvalutative. Questo non vuol dire relativismo, naturalmente, no? Ne deriva perciò una polemica di Habermas contro la concezione del sapere che tende a ridurre la ragione, la razionalità, solo alla razionalità scientifica e nega altre forme di razionalità, come ad esempio la razionalità pratica, che è in grado di indicare norme per la condotta morale e anche per quella sociale. Fondate razionalmente anche queste. Ovviamente non si rinuncia alla ragione, ma non si può ritenere per ragioni o razionalità soltanto quella razionalità di tipo scientifico. E inoltre Habermas ritiene che i valori e gli scopi dell'agire vanno perseguiti non senza la ragione. Questo è molto importante. Inoltre, egli critica una riduzione della filosofia a una semplice analisi descrittiva e valutativa del linguaggio e dei vari comportamenti sociali, etici, eccetera. E anche la concezione che tende a separare la sfera etica da quella politica, e riducendo così la politica in una tecnica del potere per il potere, senza invece scopi più profondi, quale per esempio il bene comune. Ecco, Haber perciò sostiene che la ragione non si riduce a quella soltanto della scienza, non è solo ragione scientifica, ma riguarda anche la prassi, l'aspetto pratico, e che i valori e il perseguimento di fini dal punto di vista socio-etico-politico possono essere fondati con argomenti razionali. Questo è importante. Quindi possiamo, vero, richiamarci alla razionalità per fondare fini, scelte e preferenze di tipo etico, politico e sociale, e perciò questo è l'aspetto importante. Quindi, e perciò l'aspetto teorico e l'aspetto pratico sono intimamente connessi. Separarli produrrebbe solo astrazione e implicherebbe l'abdicazione a tendere a scopi, fini e valori nell'ambito sociale. Insomma, la ragione ha anche un fine emancipatorio. Non solo esso lo persegue attraverso la conoscenza teoretica, ma lo consegue anche attraverso questa conoscenza pratica, dove è vero, c'è spazio per conciliare, è vero, metodo scientifico razionale con finalità ed esigenze pratiche, etiche e sociali. E questo per contribuire al progresso e al cambiamento e anche della realtà storico-sociale, perché questo si basa, vero, sull'intimo nesso tra conoscenze ed interesse. Perciò Habermas sottolinea che bisogna perseguire una ragione filosofica posta a servizio dell'emancipazione, o come direbbe Husserl, come vedremo, posta a servizio della liberazione umana. Ecco perché Habermas inizialmente ha aderito vero, alla scuola di Francoforte, come abbiamo detto, e ne ha continuato in una prima fase proprio programmaticamente alcune linee fondamentali della scuola di Francoforte, in modo speciale quelle che riguardano la teoria critica della società, studiando vero, questo ruolo delle scienze teoriche, delle scienze esatte e soprattutto anche delle scienze pratiche, etico-sociali, e quindi cercando di armonizzare questi due tipi di conoscenze. Bene, continueremo la prossima volta.